Benvenuti alla scuola di Dave, dove l'apprendimento è scienza. Un podcast dedicato a insegnanti e studenti che vogliono migliorare la loro pratica educativa e le loro tecniche di studio. Secondo episodio dedicato al cognitivismo. Oggi parleremo di computer, sì, perché all'interno del cognitivismo è partita a un certo punto, dando dei contributi molto importanti, una corrente di psicologi che paragonava il funzionamento della nostra mente a quello di un computer, dando via a questa corrente che si chiama HIP, Human Information Processing. Giusto, ho fatto giusto. Benvenuti a tutti, io sono Dave, questa è la scuola di Dave. Trovate questo episodio e anche altri episodi su il mio sito lascuoladidave.com. E invece se vi volete iscrivere e al canale Telegram per discutere con me degli episodi e partecipare a tutto il flusso creativo e alle considerazioni che svolgo nel portare avanti questo progetto divulgativo a me tanto caro, potete iscrivervi appunto al canale Telegram t.me/lascuoladidave. Ma partiamo. Questa corrente, appunto, HIP, Human Information Processing, paragona il funzionamento della nostra mente umana a quella di un computer. Allora, prima di affrontare queste analogie, dobbiamo, anche per i poco esperti, capire quali sono le parti di cui le parti importanti, fondamentali, ce ne sono anche altri, per cui non criticatemi per questo, però le tre parti più importanti di cui si compone un computer sono sostanzialmente tre. Abbiamo una memoria volatile, rapida, quella che è definita RAM, Random Access Memory. Poi abbiamo una memoria fisica più lenta a lunga durata, una memoria di massa che conserva le informazioni per lungo tempo, per tanto tempo, gli hard disk, i dischi rigidi, i dischi, le memorie USB e così via, gli stessi CD, le varie penne, insomma, ci sono diversi tipi di dispositivi. Funzionano più o meno tutti allo stesso modo, con caratteristiche diverse, però servono per conservare nel tempo le informazioni. E poi abbiamo un processore che elabora queste informazioni. Secondo gli psicologi appartenenti a questa corrente, il nostro cervello funziona allo stesso modo, cioè noi abbiamo una memoria, diciamo così, di lavoro, la RAM, che ricordo non conserva le informazioni per lungo tempo. Quando si stacca la corrente o ha una capacità limitata, o comunque quando si stacca la corrente, se il computer rimane senza corrente, il contenuto nella RAM viene perso. Per poterlo conservare bisogna trasferirlo nella memoria a lungo termine, nella memoria di massa. E noi funzioniamo appunto più o meno allo stesso modo, cioè abbiamo una memoria di lavoro molto rapida, ma, udite udite, che ha una capacità limitata, no? Su questo poi parleremo della teoria del carico cognitivo, cioè la nostra memoria di lavoro, così come quella dei computer, ha una capacità limitata, per cui è inutile caricare, sovraccaricare di informazioni anche complicate i nostri studenti, perché tanto arrivati a un certo punto poi tutto quello che viene dopo non viene neanche memorizzato e elaborato. Se la nostra memoria di lavoro è satura, noi non riusciamo ad apprendere bene. Per cui memoria di lavoro rapida che coglie i segnali dall'ambiente, interagisce con la memoria di massa, perché se noi riconosciamo un oggetto, le caratteristiche di quell'oggetto le andiamo a pescare nella memoria a lungo termine per l'elaborazione immediata. La memoria memoria breve, la memoria di lavoro, coglie i segnali soprattutto da due canali, il segnale visivo e il segnale uditivo. Questo è molto importante perché sovrapporre questi due questi due segnali e quindi non tararli bene nella presentazione di un contenuto può causare appunto dispersione di informazioni. Per esempio, il canale della lettura delle parole lavora sullo stesso canale uditivo, no? Ed è per quello che quando noi guardiamo i video con i sottotitoli o leggiamo o ascoltiamo tutte e due insieme non riusciamo a fare, no? Il nostro cervello, guardare i film con i sottotitoli è un'attività per il nostro cervello molto impegnativa, no? Molto impegnativa. Se soffrite un po', se non riuscite ad addormentarvi la sera, guardate un film con i sottotitoli, magari in una lingua straniera. Vi assicuro che la vostra mente si scaricherà a tal punto che appunto a un certo punto vi implorerà di andare a letto. Questo noi dovremmo tenerne conto. Per esempio, se io sto parlando a una platea, quando e mi avvalgo di una presentazione PowerPoint, sarebbe utile non mettere troppe parole scritte, perché la platea o leggere parole scritte o ascolta quello che ho da dire loro. Per cui, secondo me, quando si invita qualcuno a parlare, e se io devo parlare a una classe, è più importante che questi ascoltino quello che io ho da dire, no? E che non vengano distratti da altro, no? Quindi la teoria presentation zen delle presentazioni PowerPoint, divago un po', di Gar Reynolds, prende spunto proprio da questo, cioè tu nelle presentazioni devi sfruttare al meglio le caratteristiche della tua mente e della memoria di lavoro e quindi non devi sovrapporre la voce a del testo scritto, perché altrimenti affatichi la mente dei tuoi ascoltatori e questi poi dopo un po' si annoiano. Quante volte avete visto delle presentazioni cariche, e lo dico ancora una volta, cariche di testo? Beh, cari relatori, queste robe qui non si fanno, a meno che noi non siate lì per addormentare la vostra platea. Usate altro, usate colori, usate immagini nelle vostre presentazioni e meno testo possibile. Ma torniamo a noi, torniamo alla IP. Scusate la divagazione. La memoria appunto di lavoro ha delle caratteristiche, funziona in un certo modo, è molto, molto veloce, ma non trattiene le informazioni ed è limitata. Si avvale di una memoria di massa un po' più lenta, ma che conserva le informazioni per lungo tempo. Anche qui, per lungo tempo fino a un certo punto, perché se poi le informazioni nella nostra mente non vengono recuperate ogni tanto, no? Queste vengono proprio dimenticate. Cioè, se voi non vi esercitate con calcoli, con operazioni periodicamente, queste informazioni a un certo punto la nostra memoria, per fare spazio, appunto proprio per un concetto di spazio, noi abbiamo una Marie Kondo dentro la testa che mette in ordine tutte le cose e quando una cosa non la usiamo più la saluta e per fare spazio. Il nostro cervello funziona allo stesso modo, a un certo punto le informazioni che non vengono più usate vengono dimenticate per fare spazio ad altri collegamenti. La memoria a lungo termine si divide a sua volta in memoria episodica, cioè ci ricordiamo determinate informazioni legate ad episodi, ma anche queste vengono poi un po', i nostri ricordi vengono sempre un po' elaborati dalla nostra mente, questo bisogna saperlo, e invece una memoria semantica, cioè di significato, quindi legare a un significato il materiale di apprendimento è anche un altro aspetto che favorisce lo studio. Di fatto, se noi diamo un significato a quello che dobbiamo studiare, gli diamo anche una rappresentazione visiva utilizzando mappe, utilizzando schemi, riusciamo a far lavorare meglio la nostra memoria a lungo termine, che nel tempo riuscirà anche a recuperare più agevolmente le informazioni. Quindi questo è quello che a mio avviso c'è da dire sulla Human Information Processing, la HIP, e concludiamo l'episodio nel ricordarvi che questo episodio ed altri episodi li trovate sul sito lascuoladidave.com. Se invece volete unirvi al gruppo Telegram, potete farlo tranquillamente, siete i benvenuti, all'indirizzo t.me/lascuoladidave. Ciao e ricordatevi che l'apprendimento è scienza. Ciao, alla prossima!